Assorbito il caricamento di questo file audio in Moodle affinché possa essere ascoltato anche dagli altri studenti. Buonasera, il tema oggetto della mia relazione riguarda l'efficacia probatoria dell'atto pubblico. L'efficacia probatoria dell'atto pubblico è disciplinata dall'articolo 2700 del Codice Civile, il quale dispone che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento al pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o delle compiuti. Anzitutto, la norma parla di piena prova, esprimendo appunto il fatto di essere in presenza di un documento, quale l'atto pubblico, che svolge in primo luogo un'efficacia di prova legale con efficacia erga omnes, e in ciò si differenzia rispetto alle altre prove legali, la cui efficacia invece si svolge solo all'interno del processo dove queste vengono assunte. L'efficacia di piena prova copre le attestazioni che sono contenute all'interno dell'atto pubblico redatto dal notaio o altro pubblico ufficiale che questi hanno potuto appunto constatare e valutare di persona. Si va, diciamo così, a formare una sorta di verità formale, prima e fuori appunto dal processo, su fatti rilevanti per un futuro eventuale processo. La prima parte dell'articolo 2700 sancisce che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato. A tal riguardo occorre in primis osservare che l'atto pubblico può essere infatti affetto dalla cosiddetta falsità materiale. Questa concerne la contraffazione del documento, va cioè a colpire la circostanza che il documento provenga dal pubblico ufficiale. Ad esempio, nel caso in cui si sia in presenza di un atto notarile con una firma falsificata di un notaio. Il falso materiale può essere fatto valere sia in sede civile che in sede penale, mediante l'unico strumento disponibile per privare di efficacia di piena prova il documento pubblico che sia in tutto o in parte contraffatto, ovvero lo strumento della querela di falso. Infatti, nei casi in cui è stata affermata la sussistenza di falso materiale in atto pubblico, li troviamo anche in alcune pronunce della Cassazione penale, la quale appunto più volte si è pronunciata relativamente al reato di falso materiale in atto pubblico che nel codice penale lo troviamo disciplinato all'articolo 476. Ad esempio, la Cassazione con sentenza del 18 gennaio del 2018, la numero 5452, ha affermato che integra il reato di falso materiale in atto pubblico sia l'alterazione compiuta sulla fotocopia di un atto pubblico esistente, sia la creazione artificiosa di una fotocopia di un atto inesistente. A tal fine, la Cassazione infatti ha affermato che è indifferente che la copia sia autentica, tanto più quando la provenienza dell'atto e le circostanze del suo utilizzo ne facciano presumere la conformità all'originale e dunque inducano il privato a ritenere che tale atto pubblico originale sia esistente. La falsità infatti è integrata non tanto e non solo dalla modificazione di una realtà probatoria preesistente, ma anche dalla mendace e attuale appunto rappresentazione di una siffatta realtà probatoria creata attraverso una fotocopia o un fotomontaggio, che è idonea dunque a ledere la pubblica affidabilità di un atto. Nella sentenza in esame la falsità ha riguardato atti pubblici inesistenti, ma riprodotti artificiosamente appunto in fotocopie, al fine di ingannare la pubblica fede mediante la distorsione della realtà. Ancora, la Cassazione penale, con sentenza del 16 dicembre recente del 2019, la numera 2493, si è pronunciata invece in un caso in cui il notaio aveva guidato la mano della persona che non era in grado di firmare a completare la sottoscrizione in calce a un testamento pubblico. La Corte infatti ha affermato che anche in questo caso sussiste falso materiale in atto pubblico, perché appunto abbiamo un caso in cui è stato il notaio che nel redigere il testamento ha appunto aiutato il testatore a completare la sottoscrizione senza dare nell'atto senza dare appunto atto dell'impossibilità del testatore di provvedere alla sottoscrizione. In tale modo, infatti, viene rappresentato falsamente che il testatore abbia spontaneamente, autonomamente e interamente sottoscritto l'atto. Dunque, nei casi appena diciamo brevemente analizzati, siamo in presenza di documenti contraffatti, di atti pubblici affetti da cosiddetta falsità materiale, incapaci di svolgere quell'efficacia di piena prova relativamente alla provenienza del documento da un notaio o altro pubblico ufficiale. Falsità materiale che, ripeto, può essere appunto fatta valere attraverso, può essere appunto contestata attraverso lo strumento appunto della querela di falso. Proseguendo con l'Analyzer TO 2700, dispone successivamente che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti. L'atto, infatti, pubblico può essere affetto oltre che da falsità materiale anche da cosiddetta falsità ideologica. Questo presuppone che il documento sia stato redatto al pubblico ufficiale, il quale però ha riportato nel documento dichiarazioni non rispondenti al vero. Ad esempio, può aver riportato il fatto che i soggetti dell'atto siano comparsi in un certo luogo avanti a lui, che abbiano reso quelle dichiarazioni e non altre, che il notaio abbia appunto proceduto alla lettura dell'atto, eccetera. Queste sono tutte circostanze che ricadono nell'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale o del notaio e sono coperte dall'efficacia privilegiata dell'atto pubblico. Ma quanto contenuto nell'atto pubblico potrebbe non corrispondere al vero. In tali casi, infatti, l'atto sarà affetto dalla cosiddetta falsità ideologica, anche in questo caso che potrà essere appunto contestata attraverso la querela di falso. La contraffazione ideologica può riguardare dunque la data e il luogo in cui il documento si è formato, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Importante però è sottolineare che non tutto quanto contenuto all'interno dell'atto pubblico può essere affetto da falsità ideologica e dunque fatto valere e dunque contestabile attraverso la querela di falso. Infatti, se noi andiamo a vedere la sentenza della Cassazione civile, la sezione prima dell'11 febbraio del 1985, la numero 1103, pronuncia relativa ad una fattispecie in cui si faceva valere la falsità ideologica di un verbale redatto da un vigile urbano per infrazione alla disciplina sull'orario dei negozi. Occorre fare una premessa: ad oggi vi è un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, anche se oggetto di critiche da parte della dottrina, volto a riconoscere appunto efficacia di atto pubblico a quanto contenuto nei verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali. Tornando al caso, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha affermato che ancora appunto la falsità ideologica in atto pubblico è denunciabile solo con querela di falso e questa è ravvisabile con esclusivo appunto riferimento alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza da lui appunto compiuti. Successivamente ha ritenuto che la falsità ideologica non è configurabile nei confronti di un verbale redatto dal vigile urbano in ordine all'affermazione di apertura di un negozio di esercizio in esito della vendita al pubblico che ha fondamento in un mero convincimento del verbalizzante desunto da fatti da egli contestati. Nel caso di specie, l'infrazione alla disciplina sull'orario infatti era stata desunta dal vigile urbano dal fatto che la sala cinesca dell'ingresso fosse sollevata a metà e che nel negozio vi fossero altre persone oltre al titolare. Di conseguenza la Corte ha escluso che la contestazione della corrispondenza al vero di tale affermazione potesse essere fatta valere con querela di falso, non essendo configurabile falso ideologico in atto pubblico, in quanto non sono coperte da efficacia di prova legale quelle valutazioni logico-deduttive del pubblico ufficiale contenute nel verbale, però ha affermato che potranno queste essere contestate attraverso altri mezzi, attraverso appunto quegli altri mezzi di prova che possono essere appunto esperiti nell'ambito del processo civile. Proseguendo l'analisi dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico e del suo ambito di cosiddetta fede privilegiata, occorre andare a esaminare relativamente a cosa l'atto pubblico fa piena prova. L'atto pubblico, come appunto sopravvisto, può contenere dichiarazioni delle parti. Con riferimento alle dichiarazioni, si è solito affermare che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso con riferimento all'estrinseco delle dichiarazioni contenute nel documento e non anche dell'intrinseco. Per comprendere cosa si intenda per intrinseco e per estrinseco, occorre appunto distinguere a seconda che l'atto pubblico contenga dichiarazioni di volontà o contenga dichiarazioni di scienza. Nel caso in cui l'atto pubblico contenga dichiarazioni di volontà, ad esempio nel caso in cui nell'atto pubblico sia stato siglato un contratto simulato, affermare che l'atto pubblico faccia piena prova fino a querela di falso dell'estrinseco delle dichiarazioni vuol dire che il documento fa piena prova fino a querela di falso solo con riferimento al fatto che la dichiarazione di volontà sia stata resa e non anche con riferimento al fatto che la dichiarazione di volontà resa davanti al notaio fosse anche veritiera. Dunque, se si intende contestare che non c'è stato alcun tipo di consenso, alcuna dichiarazione di volontà resa davanti al notaio, allora lo strumento per il cui tramite si deve attaccare l'atto pubblico sarà la querela di falso, in quanto si va a contestare che quanto riportato nell'atto pubblico, ovvero che le due parti di fronte al notaio abbiano dichiarato di voler stipulare il contratto di compravendita, non disponga il vero. Mentre se si vuole contestare che il consenso che è stato prestato di fronte al notaio fosse un consenso viziato, ovvero come nell'esempio fatto che il contratto concluso fosse in realtà un contratto simulato, allora lo strumento per fare questo tipo di contestazione non sarà la querela di falso, ma saranno appunto nell'esempio fatto le azioni di impugnativa negoziale. In tale direzione, infatti, la Cassazione Civile, sezione seconda, con sentenza numero 22.903 del 2017, si è pronunciata a seguito del ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte di Appello del 2012, con la quale si era appunto confermata la sentenza del Tribunale che respingeva la domanda di querela di falso proposta dai ricorrenti in relazione a un atto pubblico di compravendita di un immobile stipulato fra le parti del giudizio. I ricorrenti, i venditori, con l'impugnazione della sentenza, censuravano la parte in cui la Corte di Appello non aveva ritenuto provata la falsità della circostanza risultante dal rogito di vendita del versamento di una determinata somma di denaro da parte dell'acquirente avvenuta contestualmente alla stipula dell'atto. La Cassazione nella motivazione osserva che a norma appunto dell'articolo 2700 l'atto pubblico appunto fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e delle dichiarazioni appunto le parti o gli altri fatti il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza, ma appunto che non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate e accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, ma senza ricorrere alla querela di falso. Nel caso di specie, il notaio nell'atto di compravendita aveva utilizzato l'espressione: la parte venditrice dichiara di ricevere ora dalla parte acquirente la determinata somma di denaro. La Cassazione ha affermato che tale espressione non può esprimere con esattezza l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che il pagamento sia avvenuto in sua presenza. Inoltre, nel rogito non era neanche indicata la modalità appunto di pagamento, come invece avviene di solito nei rogiti notarili quando il pagamento avviene davanti al notaio. Alla luce di questa circostanza, il notaio, appunto, erogando, pur dando atto che il pagamento fosse avvenuto contestualmente alla firma del contratto, dal momento che aveva adottato nella stesura del rogito un'espressione appunto ambigua oggettivamente, non ha attestato che il pagamento fosse effettivamente avvenuto in sua presenza e né fornito appunto elementi di riscontro sicuri in ordine all'effettivo pagamento. La mancata infatti attestazione da parte del notaio non consente il ricorso alla querela di falso in ordine all'effettiva corrispondenza del prezzo, dato appunto che la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti non sono appunto coperte dalla fede privilegiata di cui all'articolo 2700. In senso conforme si è anche più recentemente pronunciata la sezione sesta della Cassazione Civile con sentenza 20.214 del 2019. Anche in questa sentenza, in questa pronuncia, la Corte di Cassazione appunto ha ribadito che l'efficacia appunto probatoria dell'atto pubblico relativamente alle dichiarazioni appunto contenute in esso copre l'estrinseco delle dichiarazioni e non anche l'intrinseco. Ma ciò che la Corte ha affermato è che l'efficacia probatoria appunto dell'atto pubblico fa piena prova fino a quella appunto di falso, appunto per quanto riguarda i suoi elementi estrinseci e non relativamente al suo contenuto intrinseco che può non essere veritiero ed è soggetto questo a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne appunto la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti. Dunque, la veridicità delle dichiarazioni non può essere appunto contenuta all'interno dell'atto pubblico, non possono essere appunto contestate attraverso lo strumento della querela di falso, ma potranno essere appunto contestate attraverso gli altri, diciamo, mezzi che il codice di procedura civile appunto mette a disposizione appunto delle parti. L'atto pubblico, come prima accennato, può contenere anche dichiarazioni di scienza. Occorre però distinguere il caso in cui l'atto pubblico contenga dichiarazioni di scienza rese da un terzo e il caso in cui l'atto pubblico invece contenga dichiarazioni di scienza rese da una parte. Nel primo caso, se l'atto pubblico contiene dichiarazioni di scienza rese da un terzo, essa, contenuta appunto all'interno dell'atto pubblico, sarà inutilizzabile in sede processuale a fini probatori, in quanto le dichiarazioni di scienza di un terzo possono essere acquisite solo attraverso la testimonianza, che deve essere richiesta dalle parti, giudicata ammissibile e rilevante dal giudice, e che viene acquisita nei modi stabiliti dal codice di procedura civile. Dunque, l'atto pubblico che contiene una dichiarazione di scienza di un terzo sarà privo di qualsiasi efficacia probatoria, relativamente alla dichiarazione in esso contenuta.